Eccoci, bene, eccoci a questa nostra settima tappa. Tanto per fare un indice e trovarci collocati all'interno di questa stupenda esortazione, più volte anche alle messe che celebravo io, l'avete sentito. Nessuno finora, ma neanche Giovanni Paolo II, che è stato definito il Papa della famiglia e delle famiglie, aveva mostrato interesse alla famiglia in questo modo, in questo stile, in questa profondità, in queste prospettive come Papa Francesco. Allora, proprio solo per titoli. Il primo capitolo, la prima puntata. Le famiglie come fanno la loro comparsa nella Bibbia. Ne troviamo di tutti i tipi. Famiglie di grande livello, di buon comportamento e famiglie anche disastrate. La Bibbia è popolata di famiglie nella realtà in cui la famiglia effettivamente vive. Nella seconda puntata abbiamo dato uno sguardo al mondo d'oggi, le principali sfide che la famiglia di oggi deve affrontare. Nella terza puntata, quali sono i tipi di famiglia che Gesù in persona ha incontrato? Qual è il suo stile e qual è il suo modo di rapportarsi? La quarta puntata, quello che farà sostegno a tutto il percorso della Amoris Laetitia. Quale tipo d'amore è richiesto perché la famiglia trovi la sua espressione in tutte le sue componenti, fra tutte le sue componenti. E il Papa commenta, questo si scrive, penso è ripetuto da tante parti, penso sia vero, che è un capitolo quasi totalmente fatto da lui. Mentre i primi tre capitoli e dal quinto in giù sono una sintesi, anche se caratterizzato da interventi personali, di quello che i due sinodi dei vescovi e la consultazione fatta in tutta la Chiesa aveva suggerito, il quarto capitolo è quasi totalmente, esclusivamente suo, commentando l'inno all'amore della prima epistola ai Corinti, l'amore che cosa è? Perché trovi posto, sviluppo, compimento nella vita familiare. La quinta tappa l'abbiamo fatta, l'educazione dei figli. Anche questo capitolo, voi lo ricordate almeno in parte, ecco, ci aveva affascinato per lo sguardo che il Papa dà alla parola educazione, alle prospettive, ai suoi sviluppi, alle condizioni attuali. Oggi saper educare o tentare di saper educare è più che una sfida. La volta scorsa ci siamo fermati alla sesta puntata. Quali sono le prospettive più importanti guardando al futuro che sono presenti nella Amoris Laetitia? Questo l'indice, per così dire, di quello che è stato svolto, che ha formato l'ambito in cui noi abbiamo cercato di introdurci per comprendere ciò che la Chiesa oggi intende dire, dare, prospettare alle famiglie, pur tenendo conto della chiamata sublime che la famiglia ha, tanto da essere chiamata icona in terra della Santissima Trinità, e tener conto anche delle sfide, tanto che mai come oggi la famiglia è stata in difficoltà. E dire famiglia non vuol più dire una cosa sola, vuol dire tanti modi di attuazione parziale o totale, provvisoria o definitiva della parola famiglia. Questa sera leggiamo un capitolo importante per quello che saremmo capaci di fare, che è in questo modo anche la prima volta che compare nella Chiesa. Come prassi, come pratica, forse è avvenuto anche in passato, ma in questa prospettiva, in questa logica, in questo cammino proposto, itinerario proposto, è la prima volta che compare in un documento ufficiale nella vita della Chiesa. Il titolo ce l'avete sul foglio che avete in mano, che cercherò pressappoco di seguire per anche facilitare l'andamento della conversazione, accompagnare, discernere, integrare la fragilità. Molte volte lo sguardo sulla famiglia, anche nei documenti più importanti, voleva dire guardiamo all'ideale della famiglia come Dio l'ha pensata, come Gesù l'ha redenta, come il cammino nella comunità cristiana l'ha realizzata. Questa volta proprio espressamente viene portato lo sguardo sulle tante situazioni di fragilità che la famiglia di oggi vive e davanti alle quali ne vedremo almeno alcune, le convivenze provvisorie o scelte come stato di vita, le separazioni, i divorzi, i divorziati risposati, almeno quattro grandi sguardi sulle fragilità di oggi rispetto a quello che l'amore di Dio ha pensato, ha plasmato della famiglia fin dalla prima pagina della Bibbia, quando ha voluto che la famiglia fosse, la coppia fosse, non il singolo, la coppia, immagine e somiglianza di Dio, e fosse sorgente di vita e di qualità della vita come Dio l'aveva dotata e pensata. La storia effettiva, quella concreta, quella di oggi, ci mette di fronte a situazioni diverse. La convivenza, dicevo, il matrimonio solo civile, tanto l'uno quanto l'altro qualche volta sono transitori, qualche volta scelti come ambiti di vita. La famiglia che non è più se stessa, che trova non soltanto divisioni, divorzi, ma anche persone divorziate e risposate, e dice il Papa, davanti a questo noi dobbiamo avvicinarci con lo sguardo di Gesù, con un amore che non conosce confini, che non nega a nessuno quello che è autentico e quello che è vero, ma prende sul serio le situazioni così come sono, per metterci dentro con lo sguardo di Gesù, con l'amore di Gesù, con la misericordia infinita che scende da Dio, quello che è importante, necessario, possibile per un cammino di crescita, per un cammino di rinnovamento, per un cammino in cui Dio non sia assente. Qualche volta si è avuto la sensazione che in queste situazioni, diciamo così, non all'altezza del disegno di Dio, convivenze, matrimoni civili, divorzio e affini, e quello che può conseguire, non ci fosse quasi speranza, che fossero un po', anche se veniva detto che si continuava a far parte della Chiesa, sì, ma poi di fatti non si trovava modo di dare identità, personalità, di dare modo di espressione nell'ambito della vita della Chiesa. E per la prima volta che il Papa dice, che un Papa dice, sono situazioni importanti per noi, non ci possiamo girare dall'altra parte, neanche possiamo aspettare che si ravvedano. Per noi sono preziose così come sono, perché Gesù farebbe così, e ci mettiamo al di dentro di queste situazioni, non principalmente per condannare, ma per dire quello che in nome di Gesù, oggi, adesso, è possibile per te. Il Papa ci incarica di dire, noi preti, ma a tutta la Chiesa, a un certo punto della esortazione, adesso non lo saprei al volo trovare, ma il Papa dice, non soltanto i pastori sono chiamati ad essere accoglienti, ma dice che dal modo in cui si guarda la fragilità, con la misericordia o senza misericordia, si riconoscono quali sono i veri figli di Dio. Il Papa dice sostanzialmente, se tu sei a posto, ed è tanto bello che sia a posto, perché l'ideale di famiglia che nasce dal Vangelo è il più bello, il più attraente, è il più affascinante. Vivere in terra come vive la Trinità in cielo. La storia non dice così. Gli eventi e i numeri non dicono così. E il Papa dice, se tu fossi anche al vertice di questa santità, appartieni ai figli di Dio se per queste situazioni hai atteggiamenti di accoglienza, d'accompagnamento, di misericordia, di integrazione. Tutte e quattro le cose. Quindi non è soltanto una lettera sul matrimonio, è una lettera a tutta la Chiesa, che può vedere nella famiglia la propria immagine. Molte volte ci viene detto che una Chiesa, la vita ecclesiale, la vita parrocchiale, la vita di una comunità, o è vita di famiglia, altrimenti Chiesa non è. La vita della Chiesa non si confonde con la liturgia. È composta anche dalla liturgia, ma il fine della liturgia è la vita di comunione nella Chiesa e per il mondo, perché tutta la Chiesa e tutte le espressioni della Chiesa sono chiamate ad essere famiglia e come ogni famiglia accogliente e materna, con lo sguardo per quanto possibile che interpreta lo sguardo di misericordia, di pazienza, di aiuto che Gesù offrirebbe se fosse al nostro posto. Quindi questa lettera è un'esortazione, certamente che ha in primo piano la vita della famiglia, l'abbiamo anche vista anche soltanto nei titoli dei capitoli che vi ho detto. Però è una lettera a tutta la Chiesa e a tutte le componenti della Chiesa e a tutte le comunità ecclesiali, perché siano nei confronti della fragilità nelle varie espressioni, alcune le abbiamo dette, non sono tutte, nei confronti, possa essere come famiglia accogliente, materna, mettendosi all'opera con quella che il Papa chiama l'architrave della vita della Chiesa, la misericordia. Misericordia che non è elemosina, ma è la vita di Dio alla sua massima espressione. Dio è amore perché ha il suo vertice di questo amore, è amore quando crea, è amore quando benedice, è amore quando si esprime nei sacramenti. Ma il vertice dell'amore di Dio è prendere l'umanità così com'è per portarla passo passo, non aspettando che sia buona, portarla passo passo verso il suo disegno, la vocazione di ognuno, la strada di ciascuno, la prospettiva di tutti. Dio è sempre all'opera col suo amore. Ma il vertice di quest'amore è la misericordia, che non è elemosina, ma è l'amore di Dio che prende quello che è senza aspettare che sia diverso. E dice, non temere, io sono con te. Non per dire che quello che sei va bene. Può darsi che sia così. E l'esortazione lo dice, che in tutto quello che magari è definito, costituito dal vivere delle famiglie oggi, non sempre quello che non è, lo dice proprio con delle parole molto chiare. Per volte incontriamo famiglie che non sono il disegno previsto da Dio. Con tutto ciò non si può dire che siano lontane dall'amore di Dio, che siano in peccato, che siano emarginate. Tutti famiglie riuscite e famiglie non riuscite siamo sotto il segno della misericordia. E in questa prospettiva di amore, ripeto, che non è elemosina o accomodamento, ma è prendere la realtà così com'è, non temere, io sono con te, vediamo di percorrere i sentieri, facili o difficili, secondo la logica del possibile e dei piccoli passi verso la meta. Sono stato chiaro fino qua in questo? Perché è proprio un cambio di prospettiva. No. Finora, adesso esagero, non è stato così, ma se vuoi venire in chiesa, prima ti metti a posto. No. Adesso dice, tu, chiunque sia, qualunque volto abbia, sei amato da Dio. Vieni con noi. Se fai la comunione o no è un'altra questione, vediamo. Ma prima di tutto sentiti amato e sentiti a casa tua. Perché la Chiesa, dice il Papa, è la casa paterna accogliente e non è una dogana. Lo dice espressamente, lo troverete nelle pagine che vi ho dato, così. No. E quindi è proprio una nuova prospettiva, che il Papa dice ancora, dico delle cose generali ma che sono importanti. Non aspettatevi da questa esortazione una regola, una ricetta che vada bene per tutti, perché non c'è. Ogni situazione, ecco perché usa la parola discernimento, accoglienza, accompagnamento, discernimento, perché ogni situazione ha bisogno di essere veduta. Ecco, ha bisogno di essere veduta per capire quale consapevolezza c'è, quale disegno è stato già compiuto, quale si può ancora compiere, quali sono i condizionamenti che hanno accompagnato questa famiglia o queste persone, quali sono gli aiuti che si possono dare a nome di Dio, non a nome di un'elemosina, a nome dell'amore creativo. L'attività del Signore non è rattoppare, è sempre creare. Non è capace l'amore di Dio a fare dei rattoppi, è capace a fare nuove le cose con il massimo possibile, che non vuol dire che sia il massimo livello, ma il massimo possibile in una data situazione. Lo dico con due piccole cose che voi capirete al volo, perché anzi le direste al posto mio. Il Papa varca la soglia del carcere a Milano, dove dà il tempo più lungo, 3 ore. Quando ha mangiato risotto alla milanese con la cotoletta alla milanese, ha parlato loro, dice: grazie, con voi mi trovo a casa. Vuol dire che ha detto che hanno fatto tutto bene, ma mai più. Dice: vi voglio bene. E dalla vostra situazione, per quanto sono capace, sono disposto a volervi bene sempre per quanto sono capace, con lo sguardo di Gesù e con il cuore di Cristo. Ora, visitare un carcere non vuol dire: ma bravi, come avete, siete dei modelli di società. No, assolutamente no. Vuol dire che siete persone con la vostra storia, e a questa tappa, a quest'ora della vostra storia, vi voglio bene e sono con voi. Con voi mi trovo a casa. La prima intervista che ha lasciato, l'ha lasciata al direttore della rivista Civiltà Cattolica, che mi aveva mandato una serie di domande, per dire così, le faccio questa domanda e si prepari, e il Papa non ha voluto neanche prendere in mano. Fatemi le domande e io rispondo. Alla prima, questo Antonio Spadaro, che è proprio un bravissimo anche giornalista, gli dice: io dovessi dire chi è Bergoglio, adesso mi Jorge, chi è Jorge Bergoglio, chi è Papa Francesco prima di Papa Francesco o anche adesso, sono un peccatore che Dio ha guardato. Sono un peccatore, che è la prima risposta che ha dato alle domande non scritte, a una improvvisata, prima di leggere quelle scritte che lui non ha voluto sapere perché voleva rispondere spontaneamente. Chi è un peccatore che Dio ha guardato con benevolenza e l'ha accompagnato? A Natale, se ricordo bene, è venuta una signora separata e ci aveva anche qualcosa di più che la separazione, almeno in prospettiva, così. Comincia così, è da tanti anni che a Natale non faccio la comunione. Posso fare la comunione? Non vi dico la risposta perché magari viene dopo. Comincia così, è da 3 anni che le prendo, da 1 mese, 2, non so quanto, non mi ricordo più. Ecco, me ne sono andata, dovevo continuare a stare lì, per dire che parlare di famiglia si fa presto a definirla. Si sa anche, e questo è grande, come Dio ha immaginato la famiglia, ma noi viviamo nella storia, in quella che è, non in quella che dovrebbe essere. E il Papa intitola questo capitolo Accompagnare, discernere, integrare, perché non c'è una soluzione uguale alle altre. C'è chi è stata lasciata sola e ha dei figli a cui badare e magari non ha risorse. C'è chi invece passa da una compagnia all'altra e non è, il Papa non poteva dire chiunque può accostarsi all'Eucaristia, perché non è potete o non potete fare la comunione, è a che livello è la vostra amicizia con Gesù, che può anche trovare l'aiuto della confessione e l'aiuto della comunione. Non è la comunione la ricetta, è neanche un ticket. È che la prima situazione che il Papa chiede di poter esaminare, qual è la tua attuale amicizia con Gesù, o se vogliamo, quale può essere? E di lì in poi individuiamo delle strade, come possibile, adatte a te, alla tua situazione, alla tua evoluzione, alla tua prospettiva, alla tua crescita. In un'altra espressione anche che è ancora generale, poi vediamo il resto, ma ci dice l'anima di questa esortazione, a una domanda rivolta da un giornalista sull'aereo, lui risponde, io ho mai visto un santo senza un passato, e ho mai visto un peccatore senza un futuro. Questa è l'anima dell'esortazione. Mi sono spiegato bene? Poi magari mi fate delle domande se volete. Detto questo, vedo che il tempo corre velocemente, leggiamo insieme, ecco, quello che è il terzo capoverso, questo capitolo, i primi due capoversi è un po' quello che io ho detto. Questo capitolo ci fa ricordare che spesso il lavoro della Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da campo. Qui il Papa assume ciò che è stato frutto della riflessione del Sinodo su tematiche ampiamente discusse, ribadisce cos'è il matrimonio cristiano e aggiunge che altre forme di unione contraddicono radicalmente questo ideale. La vita ce lo fa vedere, ma alcune lo realizzano almeno in modo parziale e analogo. La Chiesa dunque non manca di valorizzare gli elementi costruttivi in quelle situazioni che non corrispondono ancora o non più al suo insegnamento sul matrimonio. Ci mettiamo di fronte a queste prospettive, ci sono convivenze, separazioni di fatto, divorzi, divorziati e risposati. Nessuno dei quattro è l'ideale del matrimonio, però ciascuna ha degli elementi che o parzialmente con percentuali diverse ha delle realtà da valorizzare. E il Papa dice mettiamoci di fronte a queste realtà che non sono l'ideale della famiglia, non sono neanche spesso la felicità della famiglia, ma noi ci mettiamo di fronte ad esse cogliendo quei valori su cui si può lavorare per farli crescere. E questo prima ancora, i giornalisti hanno deviato molto su questo capitolo perché hanno centrato l'attenzione su comunione sì, comunione no, mentre invece il centro è amicizia con Gesù sì o no, o parziale o in cammino, su cui si può lavorare. che è un'altra cosa. La comunione non è un ticket, ripeto, e neanche la confessione. Della confessione, ha detto, non è una sala di tortura, ma è la casa paterna. Della comunione, ha detto, che è venuto per i malati e non per i sani. Vi leggo adesso, prima che intanto probabilmente non lo raggiungerò, una espressione del cardinale Martini, chissà se la trovo, se la trovate a pagina 3 a metà. Il cardinale Martini affermava, aspetto che, scusate, ne sono andato un po', a pagina 3 a verso metà. Il cardinale Martini affermava che non si tratta di chiedersi se dare o meno la comunione in situazioni regolari, ma piuttosto se possiamo far mancare l'aiuto dei sacramenti proprio a coloro che ne hanno più bisogno. I sacramenti non sono il semplice sigillo statico di una conversione avvenuta, altrimenti mi potrei fare la comunione, perché non è per i perfetti. Io non potrei farla se fossi il premio ai perfetti. Ma il luogo dinamico di una esperienza filiale e fraterna della esistenza in Cristo, cioè tu vai nella Chiesa, nella tua comunità, come figlio di Dio e come fratello, nella situazione in cui ti trovi e insieme con chi ti può condurre, ad esempio un sacerdote, insieme alla comunità dei fratelli, perché ti sa accogliere e capire, cercherai di cogliere dalla parola di Dio, dalla preghiera, dal discernimento, dalla ricerca attenta, qual è il passo possibile per te oggi. Può darsi che sia la comunione, può darsi che sia la confessione, però la domanda essenziale non è sacramenti sì o no, è l'amicizia con Gesù sì o no e a quale livello è. E che cosa la può far crescere? Perché è l'amicizia con Gesù che fa strada alla crescita, ai sacramenti, alla vita nella Chiesa. È più chiaro questo? Più chiaro questo. Allora vediamo qualche caso, mi pare, se ricordo bene, al fondo di pagina 1. Dove è scritto: concludere questo sinodo è subito dopo quello che abbiamo letto. Significa aver affermato che la Chiesa è la Chiesa dei poveri in spirito e dei peccatori in cerca di perdono, non solo dei giusti e dei santi, anzi, dei giusti e dei santi quando si sentono poveri e peccatori. I veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera, ma lo spirito, non le idee, ma l'uomo, non le formule, ma la gratuità dell'amore di Dio e del suo perdono. Poi scendiamo sotto dove c'è ospedale da campo. I padri hanno affermato che nonostante la Chiesa ritenga che ogni rottura del vincolo matrimoniale è contro la volontà di Dio, è anche consapevole della fragilità di molti suoi figli. Illuminata dallo sguardo di Cristo, la Chiesa si volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo incompiuto, riconoscendo che la grazia di Dio opera anche nelle loro vite, dando loro il coraggio per compiere il bene, per prendersi cura con amore l'uno dell'altro ed essere a servizio della comunità nella quale vivono e lavorano. Quindi non sono soltanto accolti nella Chiesa. Se vi sentite, se avete animo, se avete maturità, tutto questo è da vedere. Potete compiere dei servizi nella Chiesa. Fino a questo documento, di per sé, poi lo, non so come andava, ma un divorziato desposato non poteva leggere, non poteva fare da padrino, non poteva avere compiti nella Chiesa. E il Papa dice: a che titolo? Se possono fare del bene. Dipende dalla maturità, certo, ma se c'è un pastore valuterà a che livello è la maturità poter compiere o no alcune cose. Perché Dio è con lui, la grazia di Dio è all'opera con lui, l'amore di Dio è presente nella sua vita. Noi abbiamo il compito di accogliere, accompagnare, discernere e integrare, e proprio perché c'è la parola discernere, che è la parola difficile, io devo chiedere per discernere la luce dello Spirito. Il Papa non mi ha dato nessuna ricetta per discernere, mi ha detto: chiede allo Spirito Santo, alla tua maturità ecclesiale, al rapporto che hai con la tua gente, e verrà fuori quello che è importante per lui e per lei. Il solo fatto di essere o separato o divorziato non è una dogana, è la sua maturità, per questo occorre discernimento. Ma se ci sono delle qualità e delle disponibilità, e non c'è scandalo, intendiamoci, non solo hanno un posto nella Chiesa nel banco, hanno posto nella Chiesa come co-protagonisti, sempre a misura di questa maturità spirituale loro, di rapporto con la comunità, di disponibilità verso tutti, verso Gesù, il Vangelo e la Chiesa, nella tappa che sta vivendo. Io non so dove trovarlo, ma lo troverete, prima della fine ve lo indicherò, quando il Papa dice che occorre guardare al bene possibile, non al bene massimo in quel momento irraggiungibile. Non mi sono spiegato. Dovessi fare un esempio molto banale, e che mi perdonate, mi viene in questo momento. Se c'è un bambino e un quintale, io non dico al bambino porta il quintale, non perché non sia degno, ma perché non ne ha le forze. Ora, nella situazione spirituale ci sono separati, matrimoni civili, divorziati, divorziati e risposati, che in misura diversa hanno varie età della vita, varie possibilità di disponibilità e di energie. I pastori non devono dire la regola è questa, devono dire Dio ti vuole bene, la Chiesa è la tua casa. Nella misura in cui hai spiritualità, maturità, capacità, disponibilità, senso di unità, puoi anche essere co-protagonista, in una parola, come tutti gli altri. Nel senso, tanti di voi fate catechismo, c'è qualcuno che si sente perfetto catechista? Non credo, come nessuno che si senta prete perfetto. Ciascuno va in nome di Dio come può e dove può, con le risorse che ha, volute o non volute. ma se Dio dovesse valutare dalla mia bontà quello che mi manda a fare, posso farmi frate, è meglio. No? Il Papa dà uno sguardo realista alla spiritualità, alla maturità, alle capacità, alle disponibilità, insieme a chi è pastore, e questo lo dice sempre, è insieme a chi è, a quella che è la casa paterna, dove ci sono non soltanto dei figli, ma dei fratelli. E i fratelli assomigliano al padre se vivono questa misericordia, altrimenti possono fare la comunione tutti i giorni e non assomigliare al padre. Non è chiaro questo? Quindi è proprio un cambio di prospettiva. Voi siete proprio bravi e resistete. Guardiamo a pagina 2 e leggiamo i primi due periodi. Matrimoni civili e convivenza. I padri hanno considerato anche la situazione particolare di matrimonio solo civile, o fatte le differenze persino di una semplice convivenza, in cui quando l'unione raggiunge una notevole stabilità, attraverso un vincolo pubblico e connotata da affetto profondo, da responsabilità nei confronti dei figli, da capacità di superare le prove, può essere vista come un'occasione da accompagnare. Nessuno finora mi aveva detto questo, che una convivenza era un'occasione. È un matrimonio civile un'occasione. Non la perfezione, pensate al Papa nel carcere di San Vittore, un'occasione nello sviluppo verso la gioia piena del Vangelo e verso il sacramento del matrimonio, ed è saggio tener conto della legge della gradualità. Quando noi saliamo una scala che abbia 10 o 20 gradini, salire il primo è la condizione per poter fare gli altri, è la gradualità. Il Papa dice ai pastori e alla comunità credente, alla casa paterna, sta a voi con saggezza e con affetto stabilire i gradini che si possono fare. Allora anche una convivenza può essere un'occasione per salire, anche un matrimonio civile può essere un'occasione per salire. No. Questo mi pare anche lo sguardo veramente nuovo, che è lo sguardo di Gesù. Abbiamo avuto qualche domenica fa il Vangelo della Samaritana. Gesù non ha detto alla Samaritana, prima cambio e poi ti parlo. Eppure aveva avuto 5 mariti. L'ha detto, la vuoi quest'acqua, quella che ti do io, che ti fa camminare diversamente, la parola, la preghiera, l'amicizia con Dio, la crescita spirituale, l'impegno per gli altri, il saper vivere in comunione e non in recinto di filo spinato per proprio conto. Lo vuoi questo? Se lo fai sei salva. I 5 mariti non te lo impediscono di trovare una strada nuova. È lo sguardo di Gesù. Dopo ci sono due espressioni che ci aiutano ancora a capire. Reintegrare sempre e marginare mai. Questo l'abbiamo mai udito. Se si tiene conto dell'innumerevole varietà di situazioni concrete, come quelle che il documento fa presente, è comprensibile che non si dovesse aspettare dal Sinodo, da questa esortazione, una nuova normativa generale di tipo canonico applicabile a tutti i casi. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari che riconosce, e poiché il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi e le conseguenze e gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi. Quindi il discernimento è importante, perché non ci sono due situazioni uguali. Poi al terzo capoverso c'è una cosa anche che è la prima volta che sentiamo. Voi capite perché mi sono entusiasmato davanti a questo documento. L'ho letto, penso, 3 volte almeno, e poi man mano che facevo gli incontri li ho di nuovo. Perché mi ha entusiasmato? Perché dà senso, prima di tutto, alla mia vita di prete, di cristiano. Con queste prospettive vivi nuovi orizzonti. Non dici tutto è bene, mai più, non si può, non si deve. Come lo dico voi, l'ho detto al vescovo, eravamo insieme con gli altri preti a San Giulio d'Orta. Mi ha chiesto cosa stavo facendo e gliel'ho detto, qualcosina con vino, ecco, con la mia capacità di intendere, di volere qualcosa con vino, e gli ho detto che facevo questo percorso con voi, con l'amor di Sletizia, e lo dicevo con che spirito lo facevo. Lui mi ha detto, così deve essere, col cuore aperto, che non dà soluzioni a buon mercato, perché non ci sono, neanche giustifica il male, però si prende a carica la persona così com'è. Paolo VI ha detto che il Concilio ha voluto fare della Chiesa il buon samaritano, che ha preso quello ferito per strada e non gli ha detto guarisci e poi t'aiuto, l'ha aiutato. Questo non per dire ti sta bene, ma per dire che c'è la possibilità e per quanto dipende di me ti accompagno. Ecco, perché mi ha entusiasmato? Perché dà prospettiva nuova. Se non è esagerato quello che dico, ma vi chiedo perdono e voi pregate per la mia conversione, mi fa sembrare un po' di più a Gesù, che è avvicinato a tutti e a tutti ha dato speranza. Quando parlava sulle rive del lago, a nessuno ha chiesto la carta d'accesso. Si è avvicinato il centurione, era pagano, si è avvicinato quella che chiedeva la guarigione per la figlia ed era in territorio pagano. L'unico che l'ha riconosciuto, neanche gli apostoli, ai piedi della croce, è un pagano, un centurione, che ha detto veramente costui era il figlio di Dio. Non l'hanno riconosciuto i discepoli. Lui, i discepoli hanno aspettato la risurrezione. Questo, vedendo come moriva, ha detto, questi veramente è il figlio di Dio. Allora questo documento mi ha dato più apertura, più cuore, più coraggio, più disponibilità. Io ho sempre confessato volentieri. Ricordo anche i tempi in cui ero, i primi anni, in cui ero alla consolata, che non misuravo mai le ore di confessionale, perché mi pareva che mi avesse mandato per questo. E allora questa prospettiva, che non dà regole, ma dà delle possibilità, non a buon mercato, perché chiedere, non con queste parole, ma con altro, qual è la tua amicizia con Gesù, è una domanda determinante. Non è dire fai la comunione e stai tranquillo, è un'altra cosa. La comunione e la confessione sono, direi, il punto d'arrivo di un cammino. E il Papa dice che ogni famiglia è itinerante, quelle perfette come le altre, e tener conto dell'itinerario è saggezza. Poi c'è un'altra cosa, quella che stavo per leggere, che è la prima volta che troviamo, che occorre tener conto della coscienza delle persone. La coscienza non sempre è quella della regola, perché dipende dalla formazione che si è avuto, dai condizionamenti culturali, di quello che è capitato nella vita, dello sviluppo della spiritualità o della non spiritualità. E quindi la coscienza, il priore di Bose, Enzo Bianchi, al commento di questa enciclica, magari lo vedremo la volta prossima, dice: nessuno ha mai dato spazio alla coscienza come l'ha data Papa Francesco in questa esortazione. Adesso non c'è spazio per approfondire questo, può darsi lo facciamo la volta prossima. Leggiamo l'ultima frase di pagina 2. Le norme non sono pietre da scagliare, pertanto un pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a coloro che vivono in situazioni irregolari. Tanto avete notato che la parola irregolare è sempre tra virgolette, perché il Papa non la voleva, non ce n'è un'altra. Però lui questa parola non la voleva, perché o siamo tutti regolari o tutti irregolari. Nella famiglia non ci sono figli regolari e irregolari. Anche il figlio in prigione non è un figlio irregolare. È un figlio disastrato, ma figlio. Il Papa irregolare non la voleva. Non c'era un'altra espressione. Era usata mettendola tra virgolette. Un pastore non può essere soddisfatto applicando leggi morali a coloro che vivono in situazioni irregolari, come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone. È il caso dei cuori chiusi, che spesso si nascondono perfino dietro agli insegnamenti della Chiesa, per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta con superiorità e superficialità, i casi difficili e le famiglie ferite. Passiamo a pagina 3. Voi avete ancora pazienza, sì? Tento ancora qualcosa? Tento. Lì a pagina 3, alla quarta riga, a causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che entro una determinata situazione oggettiva di peccato, cioè separazione non è secondo Dio, matrimonio civile non è secondo Dio, divorzio non è secondo Dio, divorzio e nuova unione non è secondo Dio. Però le prendiamo a cuore, perché entro questa situazione, che potremmo dire è di peccato, non sia soggettivamente colpevole o che non le sia in modo pieno. Cioè non tutte le coscienze sono uguali. Non tutte le consapevolezze sono uguali, non tutte le responsabilità sono uguali, variano o addirittura non esistono, tant'è che dice si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, si possa crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l'aiuto della Chiesa. Quindi anche se la situazione oggettiva è negativa, il soggetto o i soggetti che lo vivono possono avere consapevolezze, responsabilità più o meno varie, o addirittura, come dice, si può vivere in grazia di Dio, si può amare, si può crescere nella vita di grazia e di carità. E in questo c'è bisogno dell'aiuto della Chiesa, della fraternità, o se è il caso, ecco la parola discernimento dei sacramenti, che non c'è una regola per tutti. Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita. Io l'ho messo in grassetto, voi avete visto che in questo foglio mi sono sbizzarrito tra grassetto, colori, sottolineature, perché tutto valeva la pena essere messo in evidenza. Allora ho cercato di dare rilievo con grassetto, colore, quello che riuscivo a mettere in evidenza. E i miei fogli sono così, multicolori, come Arlecchino. Ma però davanti agli occhi mi dicono quello che non posso saltare, anche se alcune cose le evitate. L'aiuto della Chiesa, che è sicuramente quello della fraternità, dell'accompagnamento, prima ancora di quello dei sacramenti. Il discernimento deve trovare, aiutare a trovare le strade possibili attraverso i limiti. Credendo che tutto sia bianco o nero, giusto o non giusto, a volte chiudiamo la via della grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi di santificazione che danno gloria a Dio. Questo è il massimo che si potesse dire. Come il Papa dice a me, ma alla nostra fraternità, fai attenzione, sii vigilante, mettici del tuo, della saggezza, del cuore, dello Spirito Santo, perché non devi scoraggiare percorsi di santificazione e dire questo a convivenze, matrimoni civili e via, è proprio tanto. Santificazioni che danno gloria a Dio. Ricordo che un piccolo passo in mezzo a grandi limiti umani può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza incontrare importanti difficoltà. Quindi non è la situazione, perché delle volte anche nella santità ci sono meno difficoltà che nella situazione di separazione o di convivenza o di matrimonio fallito, umanamente fallito. In certi casi, e questa è una nota, potrebbe anche essere l'aiuto dei sacramenti. Ai sacerdoti ricordo che il confessionale non deve essere una sala di tortura, benché il luogo della misericordia del Signore. Ugualmente segnalo che l'Eucaristia non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. I sacramenti, infatti, sì, così quello che ho detto del Cardinale Martini e l'ho già detto prima, va bene. Andate allora con un salto fino alle penultime 8 righe, è scritto in grassetto rosso. Dice, accettare di volta in volta, se l'avete trovato. Accettare di volta in volta il bene possibile diventa occasione di vivere la tensione al bene massimo, come esperienza di integrazione e non di esclusione. Io credo che ci abbia detto tante cose nuove questo capitolo. Ecco. Siamo in cammino e quindi magari è sempre bisognoso di maggiore comprensione. Io avrò letto almeno 10 commenti di varie conferenze episcopali, almeno altri 15 commenti di teologi. Talmente mi ha appassionato questo, anche per verificare che cosa avevo dentro, se era di rettitudine, di sintonia con Gesù, con la sua incarnazione, con la sua croce, con la sua risurrezione. Perché questo è il mio compito, essere in sintonia con Gesù. Non è buonismo o vendere qualcosa a buon mercato, ma quello che è la volontà di Dio, questo è un grande compito dello Spirito Santo, se ne ho un pochino, un raggio, la volontà di Dio per te oggi, adesso, in questo passo. Non so se mi sono spiegato. Questa tendenza alimenta quotidianamente la realtà di molte famiglie felici e non poche di quelle ferite. Ci mette tutte insieme. Famiglie felici, famiglie ferite. Leggiamo ancora l'ultima frase, poi vi faccio la domanda di ricerca. Il ripensamento all'approccio alle crisi, alle irregolarità, che non conosce più divieti assoluti né limiti invalicabili. Impostano il giudizio sulla realtà contemporanea, evitando crociate o lamentele senza misura. Aiutano a ricondurre la dottrina e la prassi dei credenti allo sguardo di Gesù. In questa logica, il testo indica nel matrimonio una delle vocazioni più alte dell'uomo, come la Trinità, vi dicevo, ma vuole anche riscoprire con una forza finora sconosciuta al magistero moderno che Gesù si presenta pastore di 100 pecore, non di 99, le vuole tutte. Gesù, uomo perfetto, è Dio, sicuramente in croce, è Dio, che grida l'abbandono, la distanza da Dio, perché mi hai abbandonato, e riunisce in sé cielo e terra, non la perfezione del cielo e della terra, è la perfezione della terra. Il cielo com'è e la terra com'è sono riuniti in Gesù, crocifisso. Se noi sotto la croce ci chiediamo, è Dio? Ma sicuramente è Dio. In quel momento si sente lontano da Dio, altrettanto sicuramente, Dio mio, perché mi hai abbandonato? I padri dicono che in quel momento, padri della Chiesa, dicono, terzo, quarto secolo, i padri greci dicono che Gesù con quel grido ha voluto sperimentare cos'è l'inferno. Ecco, sotto la croce noi vediamo il crocifisso e diciamo, sei Dio, ma sicuramente, che ha, non come una tegola sul capo, che ha accettato, ha scelto di dare la vita. Sei lontano. Sperimenti la lontananza da Dio, sicuramente, tant'è che riprova al Padre, perché mi fai morire così? Perché mi hai abbandonato? E in Lui c'è tutto il paradiso con la Trinità, perché Dio non è separato dal Padre e dal Figlio, il crocifisso, tutta la terra con l'umanità, perché è venuto per questo, per salvare ciò che era perduto. Io credo con questo di aver dato un'idea di quello che è questo. Per farvelo capire di più, così, faccio una domanda, ma che è retorica, per dire come il Papa è arrivato a questo anche. Vi chiedessi, basta che un matrimonio sia celebrato in chiesa perché sia cristiano, perfetto, riuscito, sacramento? mai più, non sono le mura della Chiesa. Il Papa, quando era vescovo di Buenos Aires, da Papa non l'ha più ripetuto, perché Buenos Aires parlava di una diocesi, qui parla a nome di tutta la Chiesa, diceva ed è scritto nelle sue, anche nelle sue lettere pastorali, diceva che il 50% dei matrimoni celebrati in Chiesa non sono validi, o per mancanza di fede o per mancanza di maturità. Un Papa che dice questo, comprendiamo perché dice: parlo solo alle famiglie riuscite o devo parlare a tutti? Allora comprendiamo perché dica accogliere. Accompagnare, discernere, integrare. Ecco, io mi sono entusiasmato di questa lettera in tutte le sue parti, anche il capitolo 4 dove parla cos'è l'amore in casa, non quello che ha vissuto Madre Teresa, che raggiungerò mai, Massimiliano Kolbe, che raggiungerò mai, Don Bosco il Cottolengo qui vicino, che raggiungerò mai, ma contento di essere in cammino, senza sbagliare la strada, se possibile, però so che Dio è con me, che Dio amore con me, che Dio misericordia con me, non che perché mi faccia sconti sul male, ma per dirmi non temere, io sono con te e t'accompagno e cerco di farti crescere, non più io direttamente, ma attraverso i pastori, non solo, attraverso la fraternità di tutta la Chiesa. Ecco, mi fermo qua perché non posso più andare avanti, voi mi lapidate poi dopo. Ecco. Comunque, un pochino credo di aver espresso cos'è il valore di tutta questa esortazione. Va bene? Se avete domande potete farmele subito, dato che abbiamo ancora un incontro il 8 maggio, se ricordo bene, è così? Sarà così, 8 maggio, se volete su questa esortazione qualche aspetto particolare da riprendere, da sottolineare o da esprimere, io invece di fare quello che ho preparato, l'ultima puntata sarebbe linee di spiritualità per la vita familiare. Come vivere la spiritualità familiare, che è di alto livello, dice pensa poco così. Come un monaco ha la sua spiritualità, non è di meno valore la spiritualità che si vive in famiglia. Questo è un po' l'ultimo capitolo. Se però, visto la strada fatta o quello che avete pensato, volete che riprenda qualche argomento o ne metta in evidenza qualcun altro, no? Io lascio volentieri l'ultima pagina, ve la do e faccio quello che mi chiedete, va bene? Anche un biglietto, quello che volete. C'è qualche domanda? Sì. Sì, così sentono tutti. Puoi anche stare girata verso di me come vuoi.
Allora, io sono nata negli anni 70, 74, per televisione. Quindi ho una visione assolutamente moderna della famiglia, non da adesso, non dall'esortazione del Papa, ma da almeno 30 anni. Lo dico con tutto l'affetto possibile, sono contenta che il Papa abbia scritto questo, perché altrimenti la Chiesa non va avanti se non c'è qualcuno che dice qualcosa. Io credo che ognuno di noi sia fragile, come essere umano, come singolo, e ritengo veramente improbabile che dalla fragilità si crei la perfezione. si crea il cammino. Io sono una sposata civilmente, una fragile, ma non mi sono mai sentita più fragile di una sposata in chiesa, assolutamente. Non mi sento indietro, non mi sento in colpa, non mi sento di peccare, non mi sento così. Io non sono Dio, non mi posso giudicare e per fortuna non mi sento col peso del giudizio degli altri. Non mi interessa, sinceramente. Però ritengo che tutto quello che io vivo come famiglia, perché io ho un marito, una figlia, sia fatto con tutto il mio, la mia capacità di amare, così vale per mio marito e insieme. Io non mi sentirò arrivata se un giorno mi sposerò in chiesa. Non mi sentirò migliore o perfetta agli occhi di Dio o agli occhi delle persone. Io mi sentirò bene quando mi alzerò la mattina e guarderò mio marito mangiare. Quello per me è la famiglia. Quella è la famiglia. Tutto il resto, io non lo so significare. Io non so qual è il disegno di Dio su di me. Non lo so. Lo sa lui. Io posso solo fare il meglio, mi diceva mio Guido. Ma nel mio caso, nel caso di me, che rapporto alla mia famiglia, ciò che io voglio è che mio marito entri in casa e dica sono tornato a casa. E la stessa cosa la voglio fare io. E non è, per quanto sia meraviglioso, l'idea di un sacramento, non andrò mai a sposarmi perché questo ho fatto nella mia vita, ho fatto una scelta, perché non avevo nessuna intenzione di giurare davanti a Dio, di essere fedele, non fisicamente, di essere, ti giuro Dio che sarò nella buona e nella cattiva sorte, no padre, io non riesco a farlo, non te lo giuro. Se un giorno mi sentirò di dire e capirò profondamente che quello che vado a fare è qualcosa di più profondo, che non ha a che fare con un giuramento, allora lo farò con amore. Ma non lo faccio perché mi renderà più una famiglia, perché io lo sono già.
Eccolo qua. Io sottolineo quello che hai detto con due telegrammi velocissimi. Il Papa mi dice che noi siamo chiamati per l'oggi a formare delle coscienze, non a sostituirci a delle coscienze. Quindi questo va bene. La seconda cosa, che lo Spirito Santo dopo la Pentecoste non si è ritirato e quindi è ancora in grado di ispirarti cose grandi. Ci sono altre domande? Sì?
Volevo dire che...
Tu hai la voce forte.
Mi piace che il Papa, diciamo, ha dato la famiglia, e la famiglia è la famiglia di uomo e donna. Non giudichiamo nessuno, però la famiglia per me è uomo e donna, e tutto quello che dicono a me, sinceramente, mi butta giù di morale, cioè vedi padre, madre, bambini, figli, bon, io volevo solo dire quello, che non basta questo, cioè sentiamo di qui e di là, però ritorniamo sempre che è uomo e donna, punto.
Sicuramente.
Sono stupo di sentire, cioè siamo stupi tutti.
Sì, 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 d'accordo. Comunque, d'accordo.
Va bene, volevo solo dire quello.
Sì, sì, d'accordo. Sì, sì. Dico sicuramente che il disegno sulla famiglia non è nato da noi, è scritto in cielo. Nella storia lo prendiamo com'è.
Sono di San Gaetano, facevo di separazione al patrimonio, insieme ad altri medici. Volevo chiedere, io sono stata di accoglienza, integrazione e accompagnamento. Secondo me è fondamentale l'accompagnamento. Noi facciamo i corsi di fidanzati, abbiamo delle coppie che chiedono matrimonio, di diventano famiglia, poi vivendo nella zona non sappiamo più niente. Quindi le mamme rimangono lontane, diciamo, dalla comunità, dalla chiesa, e dovrebbero invece fare continuare il loro cammino di fede all'interno della comunità. Quindi è importante anche da parte della chiesa, degli operatori, tipo quelli di forza volontà, accompagnare i giovani sposi, no? Anche dopo il matrimonio. E quindi non perdere di vista completamente, quindi agire anche in quel senso, no? Nella prevenzione, prima di... Perché queste famiglie, secondo me, sono delle famiglie, in un certo senso, abbandonate a se stesse, no? Sono fragili. Magari...
Sicuramente Dio benedice, no? Non benedirà, benedice quello che fa in favore dei fidanzati, sicuramente, perché una delle attenzioni più profonde che la parrocchia rivolge ai cosiddetti corsi fidanzati, sicuramente Dio benedice e quanto questo lavoro, perché vuol dire aiutare, far fare strada, dare riferimenti ad un progetto unico, tanto che si dice, lo dicevano già i padri della Chiesa, che la famiglia è un disegno secondo il quale anche in natura Dio ha fatto ogni altra opera. I padri spiegavano, se il ruscello o il fiume va al mare, ci va per amore. Se le foglie cadono e fanno concime in vista della primavera, è per amore che avviene questo. E spiegavano la natura anche sotto questo profilo familiare, le varie realtà che comunicano nel mutare delle stagioni, ad esempio, la notte al giorno, il giorno alla notte, lo vedevano come un dialogo fra gli esseri di carattere familiare. Tutto quello che si fa in favore dei fidanzati è benedetto. Vorrei aggiungere questo che è compreso, mi pare, in quello che ci hai suggerito, che vale la pena sottolineare. La prima sfida che una parrocchia deve evitare, qualsiasi comunità, io parlo delle parrocchie in cui sono stato, che distruggeranno anche la mia memoria, penso. Comunque, la sfida è che la Chiesa, la comunità ecclesiale diventi famiglia. Ecco, questa è la sfida. Perché tu pensa questo, che quando si celebrava la prima Eucaristia, i primi secoli, l'Eucaristia, si dicevano che la preghiera sulle oblate, su pane e vino, era duplice. Uno, preghiera, la chiamavano epiclesi, perché pane e vino diventassero corpo e sangue di Gesù, ed è il miracolo dei miracoli, l'Eucaristia. L'altra epiclesi era: noi ti preghiamo perché noi che partecipiamo a questo corpo e questo sangue siamo così riuniti da essere insieme un solo corpo e un solo spirito. E noi che partecipiamo all'Eucaristia, questa seconda parte l'abbiamo dimenticata. Andiamo da Gesù e arraffo quello che fa per me. Esagero, e tu capisci che esagero. Dimentichiamo che la chiamata alla fraternità non è un optional, è un prodotto dell'Eucaristia, che io sono chiamato a vivere con ogni prossimo, e poiché il Dio che viene è un Dio crocifisso, a cominciare dagli ultimi, dagli emarginati, dai poveri. No? Quindi la grande sfida è diventare famiglia per poter aiutare, quindi c'è bisogno di volontari, certo. Cosa avrei fatto senza le coppie che mi aiutavano a fare i corsi fidanzati? Nell'ultima parrocchia fatta a Cirriene facevo 4, 5, talvolta 6 all'anno, tu pensa a quanti corsi fidanzati ho fatto. Nella vita ho celebrato 1300-1400 matrimoni, perché i fidanzati che accompagnavo ci tenevo a celebrare il matrimonio. Non credo che fosse un'occupazione, ma era un dialogo iniziato che non volevo interrompere. Quindi penso la sfida è duplice, diventare famiglia e aiutare le famiglie di questo. Ti ringrazio e certamente, vero, dico male, don Secondo, tu che sei saggio, tu vuoi dire qualcosa? Vieni a correggere i miei strafalcioni. Va bene, ci lasciamo la buonanotte allora, se non ci sono altre. Beh, buonanotte, ricordatevi se avete qualche cosa da suggerirmi. Non ne ho.